Iniziamo la presentazione di questo libro, Indios senza re, è un libro che ci parla dell'esperienza zapatista. L'autrice non è con noi, Orsetta Bellani, che è passata da Ragusa nel mese di gennaio, a fine gennaio, perché lei vive nel sud del Messico, in America Latina, e quindi purtroppo non poteva tornare adesso. Quindi il libro verrà presentato da Natale Musarra, che è un conoscitore della tematica zapatista, e quindi io devo solo dire due parole in proposito di che cosa trattiamo. Noi siamo tantissimo lontani da questa realtà, molti neanche conoscono questo piccolo mondo del sud del Messico. In realtà nel nostro pianeta ci sono tanti piccoli mondi isolati, come il Rojava nel nord della Siria, il Kurdistan, la zona curda occupata dalla Siria. Ci sono tanti piccoli mondi che portano avanti sicuramente nessuno in maniera tranquilla, portano avanti esperimenti sociali di tipo molto avanzato, in cui le cosiddette utopie che hanno animato gli esseri umani dalle origini dell'umanità fino ad ora, utopie di eguaglianza, utopie di liberazione, eccetera, vengono con grandi sacrifici messe in atto. E il Chiapas è una di queste. Noi oggi parleremo del Chiapas. Il Chiapas è in realtà... Il termine Chiapas è inappropriato, perché Chiapas è uno stato del sud del Messico molto grande, non so se metà Italia, comunque è molto vasto, e questa esperienza zapatista si sviluppa nel sud-est del Chiapas, nella zona in cui il Messico confina con i paesi del Centro America. Quello di cui parlavo, di cui ha scritto l'autrice Orsetta Bellani, che ha fatto sostanzialmente, sono la raccolta di tutta una serie di reportage fatti sul campo da lei, che è una operatrice, una giornalista filense, una che quindi vive all'interno di tutte queste dinamiche sociali. Sono reportage che ci narrano quello che oggi, perché sono l'ultima lettera dal Chiapas, lei l'ha scritto proprio l'anno scorso, quindi è tutta roba, materia fresca. Ci narrano com'è la realtà oggi in queste zone apparentemente isolate dal resto del Messico e dal resto del mondo, ma in realtà molto collegate, in cui sono in atto tutta una serie di esperienze e di esperimenti che possiamo chiaramente definire rivoluzionari, in cui praticamente il popolo indigeno ha preso in mano il proprio destino e sta cercando di mettere in atto quel tipo di società che li aiuti a emanciparsi da secoli di schiavitù, di sfruttamento, dagli etnocidi, dall'essere trattati come solo forza lavoro, dall'essere esclusi dai diritti primari che nel mondo occidentale apparentemente dovrebbero essere riconosciuti, quali la sanità, l'educazione, queste cose qua. Come comincia tutto ciò? Comincia molto prima di, o meglio, il mondo scopre che lì accadeva qualcosa il 1 gennaio del 1994, quando un esercito anomalo di contadini esce dalla selva La Candona, che è il territorio in cui vivono gli Indios di Maya, o gli eredi degli Indios di Maya, esce e occupa la capitale dello Stato, la città più importante della zona, che si chiama San Cristóbal de las Casas. Occupa questa città, sono tutti armati, in maniera abbastanza anche rabberciata, comunque sono armati, occupano la città, occupano il municipio, ci sono anche scontri con l'esercito, e per la prima volta portano alla luce del sole il loro mondo e la loro realtà, e cercano di affermare il loro diritto a decidere nelle loro terre sul loro destino. Ma Tutto non cominciò il primo gennaio del 94. Il primo gennaio del 94 è la data in cui il mondo scopre il movimento zapatista, che non a caso ha un nome che si richiama Emiliano Zapata, che era uno dei grandi condottieri della rivoluzione messicana. Il Messico è una realtà abbastanza particolare, il termine rivoluzione, il partito al governo si chiama partito rivoluzionario istituzionale, quindi lì sono termini in uso e anomali per noi. Però Zapata era uno di quel gruppo con Pancho Villa, Flores Magón, eccetera, che guidò il popolo in una rivoluzione che non doveva finire poi con un partito rivoluzionario istituzionale al potere, ma doveva finire con la parola d'ordine terra e libertà. Terra e libertà, cioè dare finalmente al popolo la sua massima aspirazione, il possesso della terra e libertà. Quindi il movimento si chiama Zapatista perché si richiama alle idee di Zapata, che erano tra le idee più avanzate, era un leader contadino, anche lui di origine indigena. Come è accaduto tutto ciò? Perché? È accaduto perché molti anni prima del 1994, di quel capodanno del 94, un gruppo di persone, di intellettuali, di gente di sinistra, di Città del Messico in particolare, alcuni erano professori universitari intellettuali, pensano di andare in una delle zone più degradate di questo stato del sud del Messico per organizzare la guerriglia, come si usava negli anni Ottanta, che molti militanti rivoluzionari andavano a organizzare guerriglie tradizionali, eccetera. Solo che qui accade qualcosa di anomalo. Questi vanno con le loro belle idee, i loro bei propositi marxisti, marxisti-leninisti, il partito, l'esercito del popolo, eccetera, eccetera. Solo che nel corso dello sviluppo di questa loro esperienza in questa realtà di indigena, di indios, eccetera, avviene una contaminazione talmente vasta, talmente profonda con la cultura che loro scoprono esserci in quelle terre tra i popoli indigeni, che non erano soltanto i tipici contadini sfruttati come una certa ideologia diceva, ma erano in realtà dei popoli con una loro cultura molto avanzata, molto vasta, che non si ritenevano contadini ma che erano stati costretti a fare i contadini dal colonialismo. Erano dei popoli che avevano una loro visione del mondo, una loro visione della società, una loro progettualità di come si deve vivere, eccetera, e questa contaminazione fa modificare radicalmente il progetto degli intellettuali. Il progetto quindi alla fine si modifica nel modo come vedremo, e io chiaramente ora finisco di introdurre, si modifica e diventa un progetto comunque che privilegia l'autogoverno e l'auto-organizzazione piuttosto che la guerriglia contro lo Stato, eccetera, eccetera. Quindi diventa un qualcosa di completamente nuovo, talmente nuovo che trasmetterà in quel periodo, in tutto l'universo della sinistra mondiale, del mondo dei movimenti giovanili, delle realtà in evoluzione che sempre sono stati ovunque, trasmetterà tutta una serie di principi, di valori, eccetera, che hanno sconvolto certi assetti ideologici apparentemente consolidati. Pensate, per esempio il simbolo degli zapatisti è la lumaca, le loro province, la loro realtà geografica è divisa in caracolle, che il caracolle poi è, anche in siciliano caracolle lo dicevano, è in effetti la lumaca. Cioè la lumaca perché? La lumaca è la lentezza, è il avere il tempo di pensare, è camminare con il ritmo del più lento. Perché se camminiamo col ritmo del più veloce lasciamo indietro tanta gente. Invece il più lento, che può essere lento perché è lento, ma può essere lento perché ha la sedia a rotelle, o può essere lento per tanti motivi perché è un bambino, per esempio, il più lento deve essere inglobato, deve essere lui che detta i ritmi. Questa è una grandissima idea, una concezione molto vasta, è una nuova ideologia se vogliamo, o una anti-ideologia, e quindi da qui si sviluppa questa cosa, che poi noi scopriamo il primo gennaio del 94, dopo che si era ben sedimentata in quel territorio, e la scopriamo attraverso il popolo dei passamontagna, perché la caratteristica degli zapatisti, non solo degli zapatisti di queste popolazioni, che stanno tutti col passamontagna, in modo che non ci possa essere personalismo, individuazione del leader, individuazione del soggetto. Col passamontagna sono tutti uguali, sono tutti sullo stesso piano, e anche il cosiddetto leader Marcos, che ormai si è suicidato per propria scelta, politicamente si è suicidato ed è uscito di scena, portava il passamontagna, in modo che chiunque poteva essere Marcos. Quindi questa è l'esperienza di cui ci parla Orsetta, che ha 20 anni dopo, quindi del 1 gennaio del 1994, ha vissuto in questa realtà e ha intervistato, ha parlato e ha descritto ciò che è in atto in questo mondo ciapaneco, in questo mondo zapatista. Io passo adesso la parola a Natale e poi ci saranno anche delle letture di alcuni brani del libro.
Buonasera. Allora andiamo direttamente nel succo della questione. I municipi zapatisti autonomi sono oggi la punta più avanzata di un esperimento di organizzazione dal basso, con modalità tipicamente libertarie, una società di tipo orizzontale che ha l'equivalente, possiamo dire, nella grande rivoluzione spagnola del 1936. Come quando oggi parliamo, l'anno scorso è stato il cinquantenario, la rivoluzione spagnola, l'ottantesimo anniversario della rivoluzione spagnola, e ci sono stati convegni un po' come in tutta Italia, incontri in cui si è discusso di quali erano le caratteristiche della rivoluzione, come si organizzavano concretamente su alcune tematiche ben precise, per esempio il rapporto con le donne, il rapporto con la natura, la questione della giustizia, la questione della scuola, dell'educazione. Bene, il libro di Orsetta Bellani è un libro straordinario da questo punto di vista, perché ci fa vedere come in Chiapas si stanno organizzando quasi alla stessa maniera di come ci si organizzava durante la rivoluzione spagnola, cioè dal basso, in maniera totalmente autogestita. E il libro lo fa non in maniera trattatistica, non è un libro da intellettuali, ma è una serie di inchieste, di testimonianze, soprattutto testimonianze, anzi si può dire che il libro è stato scritto dagli stessi zapatisti, dalle basi di appoggio del Chiapas, perché lei, Orsetta, ha intervistato i zapatisti ai vari livelli dell'organizzazione, sia militare che civile, in Chiapas. E quello che esce fuori è proprio un quadro vivido, eccezionale, tra l'altro con scrittura estremamente piana, chiara e scorrevole, che è difficile trovare in genere. D'altra parte, Orsetta è una ragazza di 34 anni, ma se voi la vedete sembra molto più giovane, è una delle più affermate professioniste.